www.readyjoe.it e la storia continua. Protezione a caro prezzo. Difendere vuol dire anche dominare. Così nel X secolo il potere signorile si impadronisce della società rurale. Dentro le mura del Signore. I bisogni di protezione e di sicurezza delle comunità contadine interagirono dunque con le aspirazioni all'egemonia sociale e politica espressa dai signori fondiari e territoriali, laici ed ecclesiastici. Naturalmente, in questo convergere di interessi, la reciprocità era piuttosto ambigua, poiché il rapporto fra signori e coloni, dipendenti, era tutt'altro che equilibrato, sul piano umano come su quello giuridico ed economico. Possiamo immaginare l'impatto che i nuovi modelli economici e insediativi ebbero sui contadini, sulle loro abitudini di vita. Rocche e fortilizi scandirono la fisionomia del territorio e si posero come assolute emergenze fisiche e simboliche, divenendo poli di attrazione straordinaria anche per coloro che abitavano all'esterno, e delineandosi come strumenti concreti per l'esercizio delle autorità signorile. I castelli, caricati di queste funzioni, incisero profondamente sui rapporti economici e giuridici tra i signori stessi e i sudditi, tra i proprietari e i contadini, rendendoli più pressanti. Ne uscì assicurato il rafforzamento di poteri e diritti coercitivi. Potere di fatto. Nel corso del X secolo, la signoria fondiaria, legata essenzialmente alla proprietà della terra, che fino ad allora aveva garantito l'esercizio della giustizia sugli uomini che lavoravano alle dipendenze di un signore, si rafforzò e cambiò carattere, acquisendo una chiara connotazione pubblica. Divenne signoria territoriale, cioè estesa a tutto il distretto e i suoi abitanti, a prescindere dai diritti di proprietà, quasi contestualmente tra il X e l'XI secolo, si sviluppò come signoria di banno, letteralmente potere, comando, il diritto e la capacità di esercitarlo. Banno e territorialità, l'esercizio di poteri pubblici su un territorio definito. Vuoi per delega del sovrano, vuoi per semplice appropriazione, rappresentarono le componenti di un nuovo modello di potere signorile, attivo in Europa da allora sino al tardo Medioevo. La concessione o il riconoscimento scritto da parte del sovrano potevano sì sopportare l'acquisizione dei poteri territoriali, ma non erano condizioni necessarie, poiché ci si affidava molto alla consuetudine, ai poteri che si erano affermati e consolidati di fatto. Attraverso l'esercizio del banno, il signore, spesso chiamato dominus loci, ossia signore del luogo, amministrava la giustizia, coordina le convocazioni militari, la manutenzione di fortificazioni, strade, canali e ponti e soprattutto gestisce la fiscalità, imponendo oneri molteplici e differenziati alle persone fisiche, sulla terra e sui prodotti, sugli animali e ancora esigendo imposte sulle merci in transito, sull'uso di acque, mulini e forni, sullo sfruttamento di pascoli e boschi. Costringe spesso i rustici a prestazioni di lavoro che, come altri balzelli, rinviano al passato gli obblighi già gravanti sui coloni di condizione giuridicamente servile, oppure su contadini liberi incardinati nel sistema curtense. In tanti casi, proprio quest'ultimo agì come rampa di lancio della signoria. Il potere territoriale di Banno si estese rapidamente dai coltivatori delle terre padronali a quella dei fondi vicini, inglobati nel medesimo distretto e nel medesimo sistema. Per i contadini, impegnati sulle proprietà signorili, lo strato di dipendenza si fece più vincolante e vessatorio, conformandosi come dipendenza economica, sociale e giuridica a tutto tondo, con una precisa etichetta pubblica che non lasciava vie di uscita, che invadeva ogni aspetto della vita domestica. Compagni di cause perse. Le caratteristiche ambientali e insediative ebbero un ruolo decisivo nel formarsi di comunità contadine fortemente solidali, in particolare nei casi di villaggi sorti in zone boschive o palustri, dove la collaborazione era indispensabile sia per lo sfruttamento comune degli spazi incolti, per il pascolo, la pesca, la caccia, la raccolta, il taglio del legname, sia per l'attività di disboscamento e dissodamento che a poco rosicchiavano il bosco per far posto alle colture. Un bel esempio di comunità cresciuta attorno ai grandi spazi forestali, tenacemente attaccata ai propri diritti e alle proprie consuetudini di vita, è quello di Flexum, un territorio della bassa pianura a nord di Reggio Emilia. Essi si proclamavano consortes, compagni, perché condividevano e esercitavano collettivamente diritti d'uso e di sfruttamento sulle peschiere, pascoli e boschi appartenuti in origine a una vasta selva regia. Nel dicembre dell'824 si presentarono compatti al cospetto dei giudici imperiali per reclamare i loro diritti contro le pretese dell'abbazia di Nonantola, a cui era di recente passata, per concessione del re, la proprietà della selva. I diritti d'uso, difesi con grande tenacia anche verbale dai consortes, erano stati accordati ai loro antenati circa un secolo prima in età longobarda, dal re Liutprando, come attestava un documento, Praeceptum, che essi vogliono esibire in giudizio. Ma esistevano altri scritti, il più recente di Carlo Magno, che comprovavano il passaggio di proprietà della selva all'abbazia e quindi la soppressione dei diritti dei consortes medesimi. Il dibattimento assai complesso fu una serrata sequenza di letture di vecchi atti regi, di commenti, di risposte che mostravano la legittimità della proprietà abbaziale, ma continuavano a non convincere gli uomini di Flexum. Alla fine, messi alla corda, finirono per perdere la testa, gridando che il contegno di quei diplomi era falso. Cominciarono a muoversi su e giù con diverse parole ormai privi di ragione. L'esito della causa fu esemplare. Alcuni consortes, particolarmente riottosi, che ostacolavano più di altri la giustizia, vennero bastonati per ordine di Vuala, il messo imperiale che presiedeva il giudizio, in modo che ricordino questo processo, precisa il documento. www.redigio.it e la storia continua.